Questa sera parleremo del racconto della Passione secondo Luca, dovendo scegliere tra Matteo e Luca, siccome poi domenica, non questa, la Domenica delle Palme, la Passione che leggeremo è quella di Luca. Ho scelto quella perché magari la possiamo ricordare di più, ci può aiutare di più poi a interiorizzarla, no? E la prima cosa che vorrei suggerirvi per così appropriarvi del racconto di Luca è un po' lo stesso suggerimento che ci si è andati per il Vangelo di Marco, cioè quest'idea che il Vangelo, i Vangeli sinottici, quindi anche il Vangelo di Luca, è in realtà un racconto della Passione con una premessa. E quindi il suggerimento che all'inizio adesso vi do è di ripercorrere brevemente la premessa, quindi tutto il Vangelo, per segnalare i luoghi dove è evidente che tutto questo racconto è finalizzato alla, introduce e prepara la Passione, no? Già nel prologo, che racconta le origini e l'infanzia di Gesù, già nel Vangelo dell'infanzia di Gesù, nel Vangelo di Luca, si vede già profilarsi l'esito tragico della vita, cioè il tragitto tragico che porterà alla Passione inizia già nei Vangeli dell'infanzia. Non c'è appunto come in Matteo tutta la tragedia di Erode, della strage degli innocenti, però ricordate in Luca, quando Gesù viene presentato al Tempio, Simeone non risparmia la madre di Gesù, le si rivolge così, capitolo 2, 34, ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione. Passione di Gesù è l'esito di questo scontro, di questa divisione che lui ha creato, di questa contraddizione. E anche a te una spada trapasserà l'anima. E ancora nei Vangeli dell'infanzia, sempre al capitolo 2, versetto 41-42, la prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme annuncia già l'ultima Pasqua, no? Sapete, i tre giorni in cui resta smarrito. Gli esegeti individuano tutti un accenno chiaramente ai tre giorni della Pasqua, ma esplicitamente, i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Al capitolo 22 si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo. Quindi tutto il racconto è questo andare di Gesù a Gerusalemme per la Pasqua, che è la sua passione, no? Dopo il battesimo al Giordano, quando il diavolo attacca il Messia nel deserto, il racconto di Luca dice, lo lascia stare fino al momento fissato, dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Siamo al capitolo 4, cioè fino a quando il diavolo torna per entrare in Giuda e scatenare l'ultimo assalto a Gesù nell'ora delle tenebre, capitolo 22, versetto 53 e 23, 44. Quindi, presentazione al Tempio, primo pellegrinaggio a Gerusalemme, tentazioni, no? La trasfigurazione, nella scena della trasfigurazione Mosè ed Elia che conversavano con Gesù, capitolo 9, parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Viene usato questo eufemismo, esodo, no? Che lascia intendere che la morte non sarà la fine del progetto di Dio, è un passaggio, è un esodo, no? E la scena della trasfigurazione, in cui parlavano del suo esodo, la legge e i profeti, no? La trasfigurazione è incastonata, è inclusa nei due annunci della passione. 9:22, il figlio dell'uomo disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. E dopo la trasfigurazione, capitolo 9, versetto 44, siccome tutti erano ammirati delle cose che Gesù faceva, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano, eccetera. Poi a partire dalla fine del capitolo 9, dal 9:51 in poi, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Appunto, lì addirittura si prende l'autostrada per la passione, no? Il viaggio verso Gerusalemme è il simbolo di un destino che conduce Gesù verso la croce e verso la gloria. È chiaro questo riferimento, momento in cui sarà elevato, l'accenno all'ascensione di Atti 1, no? Quindi Luca indica la morte e l'elevazione. La morte e la resurrezione. Sapete che l'altra simbolica con cui gli evangelisti parlano di, cioè resurrezione è la simbolica di un morto che diventa vivo, l'elevazione è uno che è in basso e che viene portato in alto, no? Allora, quando gli dice, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, si elevò davanti ai loro occhi, comincia così gli atti, no? Mentre erano raccolti. E questo viaggio verso Gerusalemme è tutto seminato nel racconto di Luca da indicazioni che il cammino verso la croce è in corso, che è un cammino volontario. E qual è il suo esito? Vi cito i due o tre passi, 13:22, passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 17:11, lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 18:31, poi prese con sé i dodici, e disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, ai romani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. E questo è un testo scritto dopo la passione che racconta proprio tutti gli episodi della passione, no? Evidente. 19:28, dette queste cose, dopo la discussione su chi è il primo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Nel corso di questo viaggio Erode la volpe lo vuole uccidere, parti. Vattene via da qui perché Erode ti vuole uccidere. Ma appunto non è questo che fa proseguire Gesù, andar via da lì dove Erode lo potrebbe catturare, ma è una necessità che viene da Dio. Capitolo 13, versetto 31. È necessario che oggi, domani e il giorno dopo io proseguo nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. L'arrivo a Gerusalemme. Al suo arrivo a Gerusalemme il complotto contro di lui si profila subito, mentre egli insegna nel Tempio. Capitolo 19, versetto 47. Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, ma non sapevano cosa fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra. E poi, all'avvicinarsi della passione, del racconto della passione, si susseguono le dichiarazioni che interpretano, che danno la chiave di ciò che sta per succedere. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. 22. Poi, questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi. L'annuncio del tradimento, siamo sempre al capitolo 22. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il rinnegamento di Pietro. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Allora, mi pare chiaro, no? Cioè, tutto il racconto del Vangelo è una preparazione della passione. Chi è colui che sopporta la passione? Nel racconto, appunto. Troviamo nel racconto della passione di Luca tutti i titoli che il resto del Vangelo attribuisce a Gesù. Egli è anzitutto il Cristo, o il Messia, appunto, l'unto, davanti al Sinedrio. Se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose: anche se ve lo dico, non mi crederete. È il figlio di Dio, ancora nel Sinedrio, in seguito all'altro dialogo. Allora tutti dissero: tu dunque sei il figlio di Dio? Egli rispose: voi stessi dite che io lo sono. Quindi Messia, figlio di Dio, Signore, è il Signore. Durante l'arresto, allora quelli che erano con lui vedendo ciò che stava accadendo dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. Nel tradimento di Pietro, in quell'istante il gallo cantò, allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo di Pietro. Il profeta degli ultimi tempi, durante gli oltraggi nella casa del sommo sacerdote, gli bendavano gli occhi, gli dicevano: fa il profeta, chi è che ti ha colpito? Fa il profeta, appunto. E infine, egli è l'eletto di Dio, titolo che abbiamo trovato. Ma in croce il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto, l'unico, il prescelto. Beh, è chiaro che questi titoli, come vedete, sono quasi tutti beffardi. C'è questo gioco che abbiamo trovato già in Marco, no, dei Vangeli, dell'ironia, che fanno riconoscere l'identità di Gesù dalla presa in giro degli avversari, no? Anche qui, in parte sulla bocca degli avversari, questi titoli contengono una forte ironia, cioè il racconto in qualche maniera costringe i nemici di Gesù a confessare il carattere unico, sovrumano della loro vittima, no? Ma in più di un passaggio del racconto Gesù stesso manifesta la sua trascendenza. Questo in Giovanni sarà fortissimo, ma anche in Luca, che non c'è in Marco, ricordate, no? In Luca, come in Matteo e in Giovanni, Gesù è presentato come dominante la situazione, la domina, è padrone del suo destino, ivi compresa la sua morte. Così, per esempio, vi faccio 3 o 4 esempi, l'arresto avviene solo quando Gesù ha in qualche modo dato il segnale, l'ora fissata da Dio è arrivata, no? Vi sto citando sempre dal capitolo 22. Se rileggete con calma il processo davanti al Sinedrio, è più Gesù che conduce il dibattito, più che essere l'accusato, è quello che conduce il dibattito, no? Sul cammino del Calvario è il profeta che annuncia il castigo di Dio rivolto alle donne di Gerusalemme, capitolo 23. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Verranno giorni in cui si dirà beate le sterili. Qui cita Osea, cita Geremia, Isaia. Quindi in qualche maniera è secondo le scritture, è un piano di Dio che lui sta interpretando, hai capito? E infine Gesù non muore passivamente. La sua morte, che è un atto voluto, volontario, è un ultimo omaggio di pietà filiale con il quale restituisce a Dio suo Padre il soffio di vita che gli ha donato. Padre, nelle tue mani consegno il mio alito, come uno che morendo consegna l'anima, no? Dal fiato. Se questo è il taglio, diciamo, nel dramma della passione c'è questa trascendenza di Gesù, questo dominio, questa volontà di Dio che lui esprime, no? Quest'atto di libertà, si direbbe, no? E se questa è la statura del personaggio? Si capisce che l'evangelista riduca il più possibile quei dettagli della passione che potrebbero diminuire la sua dignità. E quindi elimini un po' quei particolari che oltretutto potrebbero urtare dei lettori greci per il loro realismo eccessivo, no? E i cristiani greci hanno nei confronti del corpo un sacco, no? Se sottolinei troppo le dimensioni corporee, per esempio, vi faccio qualche esempio. Nell'agonia Gesù non cade a terra, come dice Marco, ma si inginocchia per pregare. 22:41. Appunto, mentre in Marco Gesù stramazza a terra, capito? Qui invece si inginocchia. Il bacio di Giuda, e lo baciò. Schifo, traditore, no? E qui appunto Luca dice solo si avvicinò a Gesù per baciarlo, cioè non descrive il gesto, capito? L'arresto, là appunto arrivano, lo scuotono, lo legano, lo portano via, no? Dopo averlo catturato, lo condussero via, lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Diciamo l'arresto un po' soft. Lo fanno vedere quelle scene in televisione, gli mettono le manette, no? ti danno la notizia più discreta, appunto. E addirittura Luca non usa il verbo greco che significa arrestare, kratein, che contiene questa idea appunto di cattura, di un po' la caccia all'animale, capito, no? Il verbo, non usa questo verbo, usa appunto dopo averlo catturato, senza usare questo verbo, dopo averlo preso, lo condussero via. Nella scena degli oltraggi, le sevizie sono solo accennate e gli sputi vengono omessi. No. Allora dice, e intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Se avete presente Marco. Nella seduta davanti al Sinedrio non gli viene fatta l'accusa di bestemmia. E quelli dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Invece Marco dice: allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito, ha bestemmiato, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Ancora, a differenza di ciò che dice Marco, al capitolo 15, versetto 1, e subito al mattino, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. In Luca Gesù non è mostrato con le mani legate. Tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato. È interessante, mi pare, no, questa delicatezza. La flagellazione è abilmente mascherata. Il termine flagellato, terribile anche questo, no? Avete la discussione sul film di Gibson, no? Che ha dei tratti chiaramente ideologici, però è interessante anche lì, no? Se ci deve mostrare troppa violenza, sì. E io non ho visto qualche scena, non l'ho visto, ma appunto, ma perché probabilmente è insopportabile, appunto. Però la questione nei Vangeli in qualche maniera c'è, no? Beh, è lo stesso Gesù di Pasolini, che Pasolini presenta continuamente arrabbiato, poi se guardi Matteo dice effettivamente, no, e invece noi abituati alla dolcezza. All'umanità di Gesù, per ciascuno di noi poi è un'esperienza, una relazione, per cui... Dicevo, la flagellazione è abilmente mascherata, il termine flagellato viene sostituito con il termine punito. Dopo averlo punito lo rimetterò in libertà, dice Pilato, 23:16. Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. 23:22. E le beffe dei soldati romani, che Marco descrive lungamente, no? Anche dei soldati romani, sono passate completamente sotto silenzio, e questo, vedremo, pone anche un'altra attenzione, no? Così non offendere i romani. Gesù non viene sfidato nel Vangelo di Luca, non viene sfidato a scendere dalla croce, ma solo a salvarsi. Ha salvato gli altri, salvi se stesso, non sei tu il Cristo, salva te stesso. E è uno dei ladroni, dei malfattori, no? E infine, lo sappiamo, il grido di abbandono. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È sostituito da una preghiera piena di fiducia che è presa da un altro salmo, Salmo 31,6, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Che taglio ha, che scopo ha il racconto della passione nel Vangelo di Luca? Perché la passione? Alcuni esegeti dicono che Luca ha visto nella passione, nella morte di Gesù, solo, come si dice, un esempio di pietà eroica, di fedeltà eroica, senza che ci sia il senso che invece troviamo altrove nel Nuovo Testamento, che fa della passione della morte di Gesù un sacrificio per il perdono dei peccati. Cioè, in Luca non ci sarebbe il tema sacrificale, ma ci sarebbe appunto il tema dell'esempio, della fedeltà, appunto, della fede, della testimonianza data alla fede, no? Vedremo che in parte è vero, però sembra interpretazione eccessiva quella che non tiene conto dell'insieme del Vangelo di Luca e anche degli Atti degli Apostoli. Dunque è fuori discussione che Luca presenta Gesù come un esempio sovrano, esempio sommo di fedeltà, capace di ispirare i cristiani. E questo aspetto edificante, esemplare, no? È evidente nell'inclusione di tutto il racconto tra due raccomandazioni, cioè l'inizio della passione e la fine della passione. L'agonia si apre e si chiude, l'agonia non la passione, l'agonia si apre e si chiude con un'esortazione rivolta alla preghiera. Pregate per non entrare in tentazione, alla quale appunto preghiera Gesù ha dato tutto il suo peso. Vedete come Gesù nella prova suprema della vita è stato fedele, pregate, perché la vita è una prova appunto, no? Ecco perché dicevo all'inizio che probabilmente chi ha scritto i Vangeli era in mezzo anche lui ai lutti, alle fatiche delle persone, alle prove della vita, a un Vangelo che ci spinge a sollevare la fatica di vivere, no? Perché appunto il peso della vita è una tentazione a non credere. La misericordia. Quindi la preghiera è il primo tema, poi l'altro grande tema, la misericordia e il perdono, che per esempio si esprimono nel fatto che Gesù sistema l'orecchio a quello che è stato ferito. Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro, ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Questo episodio è la traduzione, appunto, dall'esempio di ciò che Gesù chiede ai suoi discepoli, come riportato al capitolo 6, il discorso della pianura, 6:27, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, come Gesù, avete visto? Ancora il pentimento, la fiducia e il pentimento che vengono suggeriti al lettore nel dialogo di Gesù col malfattore crocifisso con lui. Cioè Gesù che si è mostrato durante la sua vita pieno di compassione per i peccatori. Il Vangelo di Luca è tutto seminato della misericordia verso i peccatori. Capitolo 5, il paralitico, no? L'episodio del paralitico, ti sono perdonati i tuoi peccati. Capitolo 7, l'episodio della peccatrice in casa di Simone, le sono perdonati molti peccati perché molto ha amato, no? E poi tutte le parabole del capitolo 15, la pecora perduta, la moneta perduta, il figlio perduto e ritrovato. E poi al capitolo 18 il fariseo e il pubblicano. E poi al capitolo 19 Zaccheo. E quindi Gesù, che si è mostrato durante tutta la sua vita pieno di compassione per i peccatori, aspetta dal suo compagno di croce solo un gesto di conversione per renderlo partecipe della sua beatitudine, della sua promessa. No? Se abbiamo un po' di tempo, magari zoomiamo su questo episodio dopo. Lo stesso messaggio di misericordia, credo, si possa implicitamente cogliere nel rimprovero rivolto al traditore, no? Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. È come l'ultima zattera di salvezza all'amico che tradisce, no? Allora, mi pare chiaro che il Vangelo di Luca complessivamente e la passione in specie ha un compito soprattutto esemplare, edificante, di far vedere cosa vuol dire credere, amare, no? Aver fede. E però si avrebbe torto escludere dalle intenzioni di Luca quella di proporre la morte di Cristo come sacrificio. Il tema infatti è innegabilmente presente nel racconto dell'istituzione eucaristica, è evidente, no? Il sangue della nuova alleanza, il corpo dato per voi, il sangue versato per voi. E anche negli Atti, sapete, è opera da unire al Vangelo di Luca, no? Un'altra espressione di questo tema si trova nel discorso che Luca mette sulla bocca di Paolo davanti agli anziani di Efeso. L'Apostolo ricorda agli anziani di Efeso che sono stati stabiliti custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio figlio. Atti 20. Quindi a me pare che questi due esempi bastino a dimostrare che Luca non rifiuta il motivo teologico del sacrificio, che appunto è un motivo cristiano ormai tradizionale. Però è vero che Luca non lo mette al centro, che non sfrutta a fondo, come fa Paolo invece, per esempio, questo tema, e non cerca di approfondirne il senso. Adesso sono temi importanti, perché poi nella storia della Chiesa il tema sacrificale, pensate all'elaborazione dell'Eucaristia, no? Ha avuto accenti e angolature molto diverse, no? Sapete che una delle accuse alla riforma liturgica che ha trasformato l'Eucaristia in banchetto è quella di dimenticare il sacrificio. Per esempio Ratzinger, il Papa Ratzinger, che era abbastanza contrario a molte cose, ma anche allo spirito della riforma liturgica del Concilio, su questo tema è molto forte, no? Pilato e i Romani. Anche qui qualcuno esaspera un po', cogliendo una cosa vera, no? Dicendo che Luca nel suo racconto ha l'intenzione di difendere Gesù e i suoi discepoli, e quindi i cristiani, dall'essere dei sovvertitori politici. Cioè, chi scrive il Vangelo ha dei problemi a essere riconosciuto come cittadino. Sai, i cristiani sono atei, sono contro il culto all'imperatore, sono apolitici, appunto, sono pericolosi. E allora, scrivendo il Vangelo, si cerca di innocentizzare Gesù dall'accusa di sovversivo politico, no? di oppositore all'impero romano. Però anche qui è chiaro che anche Luca attribuisce la responsabilità della crocifissione di Gesù ai giudei, però scrive appunto, per esempio anche negli Atti 13, che i giudei chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. E nel racconto del Vangelo, capitolo 23, il racconto del processo, la responsabilità del governatore Pilato è ben sottolineato. Pilato conclude il processo, il giudizio, pronunciando esplicitamente una sentenza al termine di una seduta di tribunale. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Quindi non si può maggiorare in Luca un'intenzione difensiva, nella quale Pilato sarebbe usato come garante dell'innocenza politica di Gesù. Affermando questa innocenza per tre volte, 23:4, Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. E la stessa cosa è detta poi ai versetti 14, 15 e 22. Io vedo piuttosto nel racconto di Luca l'idea di far vedere che Pilato rischia di opporsi al disegno di Dio, hai capito? Cioè dicendo che lui non condannerebbe Gesù, non trova niente da condannarlo, mentre Gesù deve morire. È la volontà di Dio e non è certo un magistrato dell'impero che potrà impedirlo. Cioè mi sembra più questo motivo molto ecclesiastico, molto anche teologico, no? Che ovviamente il fatto che la responsabilità di Pilato venga riconosciuta esplicitamente, che è la prospettiva principale di questo racconto di Luca, non elimina l'altra intenzione, cioè quella di tenere buono il rapporto con Roma. Tanto più che lo stesso autore si dà da fare negli Atti per mostrare le autorità romane e i loro funzionari ben disposti verso Paolo. Senza manifestare delle simpatie verso il prigioniero, Pilato, scartando da Gesù ogni accusa di sovversione, confermata del resto da Erode, Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce lo ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Dico, Pilato si fa indirettamente l'avvocato dell'accusato, secondo la giustizia romana che egli rappresenta. Infine, per dare l'idea un po' più da vicino, no, di queste caratteristiche del Vangelo di Luca, proviamo a fermarci un momentino sull'episodio della promessa di Gesù al buon ladrone, di Luca 23, 39, 43. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Allora proviamo a leggere un po'. In Marco e in Matteo, che non vi leggo evidentemente, Gesù in croce è oggetto di sarcasmi, no? I tre gruppi che si succedono in questa funzione di prendere in giro Gesù, diciamo così, in croce. L'ordine è questo, in Marco e in Matteo, alcuni passanti, alcuni che passavano di là, i gran sacerdoti e i due malfattori crocifissi con lui. In Luca l'ordine è il seguente, i capi, i soldati e i malfattori, in realtà uno solo dei malfattori poi è messo in scena. Dunque, leggiamo anche i tre versetti prima, così quest'ordine, i capi, i soldati e il buon ladrone, diciamo. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo, ha salvato gli altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. E si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta, costui è il re dei giudei. Poi uno dei malfattori appesi alla croce, quello che abbiamo letto prima. In Luca questo terzo intervento del buon ladrone, che negli altri due Vangeli è il più corto, vi cito Marco, e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano, Matteo, anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. No. E invece Luca, diciamo l'insulto dei malfattori, lo sviluppa molto e fornisce all'Evangelista l'occasione di dare ai suoi lettori una lezione sia sul perdono, sul pentimento, vedremo, sia sui fini ultimi, sul paradiso, capito? Sull'aldilà. In Marco e Matteo i due malfattori insultano Gesù, ma non sappiamo cosa gli dicono. Luca invece ci fa sapere cosa gli dicono. Dunque la composizione dialogica che egli ci offre comprende quattro parti. Nelle prime due, dal versetto 39 al 41, sono i malfattori che parlano tra loro. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, non sei tu il Cristo, salva te stesso. L'altro lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Quindi i primi due versetti mettono in scena il dialogo tra i due, uno che urla verso Gesù, l'altro che lo corregge, no? I due altri versetti, le due altre parti, un malfattore, dopo aver fatto la lezione al compagno, si rivolge a Gesù, implorando da lui un gesto di salvezza, al quale Gesù risponde con una promessa, che vedremo supera la domanda, no? Il primo malfattore bestemmia, come le guardie giudaiche che deridevano e insultavano Gesù, negli oltraggi nella casa del gran sacerdote, capitolo 22, versetto 65. Cioè Luca mette in bocca al primo dei ladroni, al cattivo ladrone, mette in bocca le derisioni e gli insulti delle guardie del gran sacerdote. Bestemmia. Luca dice una bestemmia perché oltraggiando Gesù è Dio che si oltraggia. ma il cattivo ladrone prende ispirazione soprattutto dai capi dei giudei che passando sotto la croce dicevano: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio. Ritorna appunto quell'ironia, quella sorda ironia per la quale gli avversari di Gesù riconoscono i suoi titoli e i suoi poteri. Però appunto questa è una lettura di secondo grado, la prima è che si tratta di insulti, di sarcasmi. Mettere sulle labbra da parte di Luca questi insulti sul primo dei ladroni serve per far reagire il secondo, per tirar fuori da lui una parola completamente diversa. E difatti il secondo, il buon ladrone, parte con un rimprovero, ma il rimprovero è un primo passo di un cammino di conversione. Cioè a Luca preme di raccontare la conversione di questo amico di Gesù sulla croce, mentre rimprovera il suo compagno per la bestemmia, riconosce se stesso come peccatore, noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Vedremo com'è importante questo passo verso il pentimento, no? Altra catechesi di Luca, Gesù perdona, ma bisogna pentirsi. Secondo atto, il malfattore che è già sul cammino della conversione, attraverso il rimprovero al suo amico, no? Si volge verso colui che riconosce come giusto e innocente e ne invoca la misericordia. Lo interpella chiamandolo semplicemente Gesù. Un amico, siamo uguali, capito? Siamo due poveri disgraziati insieme. Non lo chiama Signore Gesù come Stefano nella sua preghiera, nel martirio, no? Signore Gesù, Gesù, quasi per restare nel contesto che evoca una situazione di uguaglianza tra i condannati, Gesù, no? Ricordati di me. Questo ricordati di me è un richiamo a diverse preghiere della Bibbia, troviamo in Neemia, in Tobia, in Geremia e soprattutto dei Salmi, Salmo 25, Salmo 106, ricordati di me, dove non è solo questione di memoria, ma nella disgrazia, nella miseria, il fedele si rivolge a Dio. Ricordati vuol dire intervieni, aiutami, capito? Se tu intervieni, toglierai la disgrazia, la condizione miserevole in cui mi trovo e mi assicurerai che il mio appello è stato ascoltato. Luca conosce bene questo tema del ricordati, che ritorna nei Vangeli dell'infanzia, dove? Nel Magnificat e nel Benedictus, nei due canti della Madonna. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Benedictus, così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Qui, sulla croce, come là, è Luca che scrive. E Luca sa chi è Gesù. E da buon raccontatore non attribuisce troppa teologia al malfattore pentito. Abbastanza però perché i suoi lettori riconoscono qui un eco della fede in Dio presente e attiva in Gesù, no? Ricordati, perché Dio è fedele, appunto. tu sei la fedeltà di Dio nei nostri confronti, ricordati. Soccorrimi, appunto. Beh, chiaro che dietro sta roba qui c'era l'assistenza ai moribondi delle comunità, no? C'era le preghiere davanti alla morte, c'era. Ricordati. L'intervento richiesto, ricordati, non è in vista dell'immediato. Cioè il malfattore non dice ricordati di me adesso. Quando sarai nel tuo regno? No. E quindi fissa un punto nel futuro. Ricordati di me quando? Qual è questo quando? La risposta non è evidente, tantomeno perché poi questo testo non è sicurissimo, no? Non entriamo in tutte le diverse possibili versioni. Le due varianti principali sono quando entrerai nel tuo regno, come fa la Bibbia di Gerusalemme, la nostra versione, o quando verrai con il tuo regno. Una indica l'inaugurazione, quando entrerai nel tuo regno. L'altra indica il possesso del regno, quando tu verrai col tuo regno, no? E comunque, appunto, non vogliamo spaccare i capelli. La domanda del malfattore pentito è un appello a Gesù a ricordarsi di lui al momento della sua venuta regale e gloriosa alla fine dei tempi. No, questo è, credo, il senso che si impone, no? Che esce. Cosa risponde Gesù? Amen. In verità, ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Quindi c'è nella risposta di Gesù una correzione, no? Una rettifica. Il buon ladrone aveva detto quando, e rimandava al futuro l'esaudimento della sua domanda. Gesù risponde oggi, cioè la speranza di quell'uomo si appoggiava sulla fine dei tempi. No? Gesù gli promette una salvezza che si realizzerà al momento stesso della morte, nella morte, no? Ma sapete che poi la scatologia cristiana, quando ha lavorato su queste cose qui, ha dovuto e deve affrontare questa questione, no? E era molto più facile elaborarla quando in un'antropologia dell'anima e del corpo e della morte, che è separazione dell'anima e del corpo, la dottrina, diciamo, teologica dominante era quella che l'anima ha subito la visione beatifica di Dio e attende però la resurrezione del corpo alla fine del mondo, no? La cosa con la nuova comprensione antropologica, con la nuova comprensione della corporeità, ma già San Tommaso diceva l'anima separata dal corpo, non riesco proprio a capire cos'è. Per noi l'anima separata dal corpo non ha possibilità di essere noi. Appunto, resta la questione di quello che veniva chiamato il giudizio particolare, il giudizio universale. La beatitudine nella quale si entra subito con la morte, poi con l'elaborazione del processo di pentimento, il purgatorio, addirittura il giudizio, la condanna, no? e la resurrezione finale. Qui chiaramente, dico, adesso io vi introduco queste battute per dire che poi quando queste cose si pensano, si discutono nella Chiesa attraverso le teologie, le comprensioni del mondo, la cosmologia, allora mi pare la logica di questo testo è che quest'uomo chiede a Gesù che alla fine, appunto, quando poi il regno di Dio trasformerà il nostro mondo, lui si ricordi di lui, insomma, no? E Gesù invece gli dice, guarda che la salvezza è oggi. In che cosa consiste? Nell'essere con me. La salvezza consiste nell'essere con Gesù, cioè nel partecipare alla sua sorte, al suo destino, no? E ciò che Paolo promette ai Tessalonicesi, vi ricordate quel testo? Noi che viviamo e che saremo ancora in vita, perché pensava a una fine del mondo che avrebbe colto molti di loro ancora vivi, no? Saremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto e così saremo per sempre con il Signore. In fondo l'escatologia cristiana è essere con il Signore Gesù, smitizzata, delocalizzata, deimmaginata. Vi citavo la prima ai Colossesi, capitolo 4. Ancora in un altro passo Paolo, quando parla di sé e prende in considerazione il martirio, per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Poi va avanti, sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo. Oggi sarai con me, per essere con Cristo. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Filippesi 1,20. Anche qui è cioè, interessante perché nel passo ai Tessalonicesi l'essere per sempre col Signore è una conseguenza della parusia, no? Quando lui viene sulle nubi ci prende con sé. Nel passo ai Filippesi essere con Cristo si colloca nella morte, desidero morire per essere con Cristo, no? E per il buon ladrone, questi discorsi, che ne è? L'assicurazione del paradiso, forse qualche aiuto ce lo dà, no? Il paradiso è nell'Antico Testamento il giardino dell'Eden, dove furono messi Adamo ed Eva, no? Sapete, paradiso erano anche i giardini dei signori, dove la gente passando sul marciapiedi guardava dentro le fessure, vedeva il paradiso, no? Anche noi. Ed era comunque la terra favolosa, tra i fiumi, dove era stato possibile coltivare, dove era nata la civiltà, no? L'Eden. Ma in Isaia 51,3 il giardino del Signore è oggetto di una promessa per il futuro. Vi cito questo versetto di Isaia. Il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Quindi non siamo lontani dall'idea dell'antico giudaismo che fa di questo giardino del Signore o di questo paradiso l'espressione della felicità dei giusti dopo la morte, che è una situazione da distinguere da quella che risulta dal giudizio della fine dei tempi. paradiso legato appunto alla fine dei tempi e da distinguere da questo paradiso in cui dopo la morte il Signore ci porta. Queste prospettive si sono trasmesse dal giudaismo ai cristiani, quindi a Luca. Ma come le usa Luca per l'istruzione dei suoi lettori? Il buon ladrone, infatti, l'abbiamo capito ormai, no? È un tipo, è un caso tipico, il cui interesse va al di là della sua persona individuale. In lui ogni peccatore che si trova sulle soglie della morte, no? È invitato a riconoscersi peccatore e a convertirsi e a ricevere in ricompensa l'assicurazione del paradiso. E però questa prospettiva è qui oggetto di una rettifica. Il malfattore convertito pensava al futuro, Gesù dice oggi. La beatitudine è assicurata al suo compagno di supplizio subito dopo la morte, quando sarà con Gesù in paradiso. Per Luca dunque la sorte dell'uomo è fissata nella morte, subito dopo la morte, come è irrimediabilmente fissata la sorte di Lazzaro e del ricco cattivo in Luca 16. Però la dice, sistemiamo le cose, rimediamole, manda a avvisare, no? L'irrevocabilità della sorte legata alla morte, appunto, no? Il senso della vita sigillato dalla morte. Tra l'altro Don Marco mi diceva stasera che nei compiti dei ragazzi nelle medie su quel racconto, come si chiama quel ragazzo che muore? Ditelo alta voce, dai. Non ho sentito, però è un libro, l'abbiamo riportato anche su Comunità Renault. Dice che questo ragazzo, tra l'altro, in clinica nessuno gli parla della morte, lui invece la riconosce con forza, anche con dolcezza. E non c'è per niente l'idea della colpa, del peccato, del giudizio. E dice che la maggioranza dei ragazzi, commentando sto libro, invece introducono questo loro vissuto, no? Quest'idea che davanti alla morte, appunto, diventa importante farsi perdonare, no? Una cosa forte questa. Questo, il fatto che Luca fissi, appunto, la sorte dell'uomo nella morte, non significa che Luca non parli della parusia altrove, anche se in lui la prospettiva della parusia è piuttosto vaga, è posta in un intervallo impreciso, per esempio nel discorso sulla rovina di Gerusalemme, capitolo 21, versetto 24, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Quindi ci sono in Luca questi due aspetti delle cose ultime, i fini ultimi, no? A questo si aggiunge una nota particolare del ruolo personale che ha la croce di Gesù nel dono della vita eterna, della beatitudine. Luca riceve dalla tradizione cristiana l'idea che la morte di Gesù salva i peccatori, no? L'aspetto redentivo. Resta però che questo peccatore ha cominciato con il porre un atto indispensabile che per quanto riguarda lui condiziona il perdono e la salvezza. Cioè ha cominciato a pentirsi, capito? Gesù nel Vangelo di Luca, abbiamo elencato i passaggi, è pieno di compassione per i peccatori, ma la misericordia non dispensa il peccatore dal pentimento. Luca ci tiene a precisarlo, aggiungendo al testo di Marco: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. È una clausola perché si convertano, no? Una clausola che egli giudica indispensabile. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, dice Marco. Luca aggiunge, perché si convertano. Luca 5,32. Perché si convertano? Qui, come nel commovente episodio del buon ladrone, l'evangelista agisce da catechista e da pastore. Cioè, mentre dice che Gesù ci salva con la croce, dice: ma noi dobbiamo pentirci.